nord-ovest di Padalino. Tutto fa Broadway. Una trasmissione di Benedetto Ferrara and Friends.
Ad ovest di Padalino, in cerca del mio destino, la radio risuona forte. Ad ovest di Padalino, cori dallo stadio, voce contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivolo dai denti dentro i vostri letti, segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Va bene, allora sono il fiatone, sono arrivato di corsa, mi scuso per il leggero ritardo, saluto Dave, ciao Dave, perché no? Tanto ti ho ascoltato, bello Neck, l'hai messo te Neck. Allora saluto Roano in regia, vengo da Bagnarripoli, attraversare io vengo in bicicletta di solito, invece eravamo al liceo sportivo con Borca Valero, con la Audrey a parlare ai ragazzi, lei una, insomma, staffettista che ha vinto tantissime cose, 100 metrista, 200 metrista, staffettista, Borca Valero lo conoscete, eravamo a fare questo incontro con i ragazzi, che è la cosa più bella che si possa fare, insomma, perché incontrare i ragazzi è fantastico, solo che attraversare la città nel traffico e chiamare Roano e dirgli Roano sto arrivando, Roano mi ha chiamato per le scale, ho fatto la corsa e quindi benvenuti a Ovest di Padalino. Oggi è venerdì, è l'ultima della settimana, fra un po' vi dirò più o meno come funzionerà la nostra mattina. Parti Roano, aspetta, devo fare l'ossigeno, ho bisogno di ossigeno, che bello essere qui con voi. Florence and the Machine, Contro Radio. Stranger than I had ever met. Florence and the Machine, My Love, un pezzo che è un bel tiro e che ci piace. Andiamo, sono le 12:05. Si vuole a ovest now, scrive Gingy, una fedelissima a cui vogliamo bene. Ciao Gingy, certo, una bruttissima notizia per te, Gingy, che sei una fedele di tutte le cose. Brutta notizia che ti darò nel modo più, però più dolce possibile, naturalmente. Allora, fra un po' vi darò la frase da completare. Avremo il maestro Jedo nella seconda parte, dopo l'appuntamento con il notiziario di Popolare Network, quello delle 12:30, e poi naturalmente c'è l'interazione con voi. Gingy ha già cominciato, dice: ma dov'è? Perché non comincia? Perché non è il traffico, capito? Io poi, tra l'altro, giro sempre in bicicletta. Offspring, lascia che i tempi cattivi, no, i momenti brutti passano sempre, poi si fa pari, poi tornano i momenti belli, la rinascita. Basta guardare il mio amico Roano come è felice oggi che è venerdì. Thanks God it's Friday, vai, torni nella foresta, hai fatto pace con la quercia, che cosa bella, perché l'amore è così, è così. Allora, oggi Mirko e la Marzia sono andati al cinema. La Marzia escono, sono felici, è bello andare al cinema, la condivisione di un film è una delle cose più belle, anche più tenere, magari tenendosi mano nella mano, queste cose qua. E gli fa: oh Mirko, a me mi è garbato. Perché, cioè, questa è un po' la critica. E Mirko fa: sì Marzia, mi è garbato, ma c'è quel ma, di solito Di solito quando un film non piace del tutto si dice bella fotografia, no? Bella colonna sonora. Però alla Marzia è garbato. A Mirko è garbato, ma. E quel ma ci potete attaccare di tutto, anche perché io non vi ho dato il nome del film, quindi il film apre 1000, 1000, 2000, 3000 possibilità. Questa la conoscete, l'amate, la canticchiate, Boys Don't Cry. Mi è saltato l'orecchio destro completamente o mi è saltata il canale destro della cuffia, ma io di qua non sento praticamente più niente, forse devo riaggiustare. Allora, Mirko, a me mi è garbato il film, ma a te? Sì, mi è garbato, ma i popcorn erano troppo salati. Questa è la prima diciamo chiusura della frase che mi avete mandato. Ha scritto anche Gingy, che dice: ben arrivato, oggi scalpito, ma quale brutta notizia. Vabbè, ora brutta in realtà non cambia niente nella vita di nessuno, però non mi piace deludere, e devo dire che io ho scritto la puntata nuova di Roano, che l'uomo che abbracciava gli alberi, solo che non l'ho spedita a Roano per stamparla e mi rifiuto di leggerla sul telefonino, tenendo conto che con gli occhiali da lettura già fatico a leggere, quindi vi prometto nel weekend la stamperò, e quindi lunedì, martedì, insomma, andiamo avanti, anche perché è una storia avvincente, almeno per Gingy, grazie, forse lo fai per me, vero, lo fai per la mia autostima. Va bene, sono le 12:24, abbiamo un altro pezzo prima di arrivare all'informazione, e questo è un bel tiro, lo conoscete bene, questo dei Black Keys, Wild Child. È una giornata un po' grigia, no? È un po' grigia, ma noi il sole ce l'abbiamo dentro, vive dentro di noi e il sole ci accompagna comunque.
I'm just a stranger with a twisted smile and a wandering eye. Your heart is in danger. Come close now, let me tell you a lie. with a tender heart and a beautiful smile. But things aren't what they seem, so I'll let
Wild Child, il pezzo d'apertura dell'ultimo disco dei Black Keys, che insomma è un classico pezzo fatto anche per le radio, perché funziona bene, è un bell'attacco e si fa seguire. Ha scritto il nostro amico, che è più o meno lo sponsor, non nostro ma di Pippo Posè, perché ho detto: ti piace il film, Mirko? Sì sì, ma preferisco Pippo Posè. E questo si candida perché è il nonsense che noi amiamo Vesti Padellino. Bello il film, però un Tim Limoni più duro come una volta durante Film al Cinema, cioè, capito? Limonare duro è una scena pulp, questa, eh? È una scena pulp. Io mi ricordo di aver limonato duro 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 peso, sì Roano, è così, te no, perché la quercia al cinema te la fanno entrare. Con la mia fidanzata del liceo, quando gli ormoni proprio entrano prima di te al cinema, cioè fanno entrare gli ormoni e basta, al Niccolini, perché c'era il palco, sono i palchi, e quindi lì non ti vedeva nessuno. Quindi a vedere il film, quello con Mariangela Melato e Giannini, quello della Wertmüller, quello col titolo infinito, quello lì. Allora, va bene, adesso abbiamo l'informazione, Popolare Network, noi ci risentiamo dopo, vedo di riprendere un po', come dire, un attimo di... Eppure malleno, però evidentemente funziona, il sto fiatone mi durerà per 3 giorni. E mi riprendo, riorganizzo le cose insieme a Roano, e quindi per la seconda parte fra un quarto d'ora, Ovest di Padellino, non perdete la bussola, l'Ovest è qua. Quindi mi raccomando, vi aspetto.
Ad ovest di Padellino, in cerca del mio destino, la radio che suona forte. Ad ovest di Padellino,
rock e bandiera da mattina a sera, faccio la forza.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
We'll be right back. A Lampedusa 4 sbarchi nella notte, 200 i migranti approdati sull'isola. Il sindaco fa appello al governo: non ci lasci soli a gestire questa immane tragedia. Il primo cittadino si riferisce all'arrivo sull'isola di 8 salme su un barcone soccorso in acque maltesi. Si tratta dei corpi di 5 uomini e 3 donne morti di freddo durante il viaggio. Caso Cospito, l'Università Sapienza è occupata da ieri sera in solidarietà con la lotta del militante anarchico contro 41 bis ed ergastolo ostativo. Quello che inizia domani sarà un weekend di mobilitazione per gli anarchici in Italia e non solo. I sottosegretari alla giustizia Ostellari e Del Mastro sono stati messi sotto scorta. Non si placa intanto la polemica politica con Fratelli d'Italia, che torna all'attacco dell'opposizione dopo che Nordio ha scagionato il deputato Donzelli. Ucraina, Kiev, il vertice tra Commissione Europea e governo di Zelensky inizia con le sirene d'allarme. L'allerta aerea è rimasta in vigore in tutto il paese per 2 ore dopo che nella notte bombe russe hanno colpito diverse regioni dell'est e del sud del paese. Ci sono vittime e feriti tra i civili. Sul tavolo del summit nella capitale c'è il tema delle armi, quello degli aiuti umanitari. Zelensky preme per veloticizzare l'iter di adesione all'Unione, ma Bruxelles frena. minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio, la strage infinita del Mediterraneo, così apriamo il nostro giornale radio all'indomani dell'inizio della discussione parlamentare sul decreto Piantedosi sulle ONG, censurato anche dal Consiglio d'Europa che ne chiede il ritiro. A Lampedusa è arrivato stanotte un barcone soccorso dalla Guardia Costiera Italiana in acque maltesi con 8 cadaveri a bordo. Sono i corpi di 5 uomini e 3 donne, una delle quali incinta, morti di freddo durante la traversata. I superstiti, 42 persone sono stati trovati bagnati fradici in evidente stato di ipotermia. Hanno raccontato che nel corso del viaggio altre 2 persone sono morte: un neonato di 4 mesi, anche lui morto di freddo e gettato dalla madre in preda alla disperazione in mare, e poi un uomo che si è buttato in acqua per cercare di recuperarne il corpo e che è affogato. Le salme adesso si trovano nella camera mortuaria di Lampedusa sull'isola. Questi episodi generano sempre grande sbigottimento e frustrazione. Il sindaco stamattina ha fatto appello al governo perché Lampedusa non sia lasciata sola.
Guardi, questa notte si è consumata l'ennesima tragedia. Ci sono 46 persone salvate, purtroppo ci sono 8 morti, 8 cadaveri, 5 sono uomini, 3 sono donne. Una di queste era in stato di gravidanza, altre 2 donne sono sempre in stato avanzato di gravidanza e per fortuna sono state salvate. Un'oretta fa sono arrivate altre 35 persone e proprio in questo momento ne sono arrivati altri 30. Insomma, è un'emergenza senza fine. E per questo io ho fatto appello al governo italiano, proprio perché da soli noi non riusciamo a gestire questa tragedia. Veramente non abbiamo più le forze, non abbiamo più le risorse economiche, ci serve il personale, servono delle risposte immediate da Roma.
Di migrazione si parlerà anche nel prossimo Consiglio europeo, si svolgerà il 9-10 febbraio. I paesi baltici chiedono la piena applicazione del Trattato di Dublino, accusano i paesi di primo ingresso come l'Italia di non vigilare a sufficienza sul fatto che una volta chiesto l'asilo i migranti spesso si spostano poi in altri paesi europei che sono la loro vera destinazione. In preparazione di questo Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio, oggi Giorgia Meloni sarà in visita a Berlino e Stoccolma. Sentiamo Angela Mauro, corrispondente a Bruxelles dell'Huffington Post Italia.
La prossima settimana c'è il Consiglio europeo. Si discuterà appunto del fondo sovrano comune, che però non c'è nulla di concreto all'orizzonte, e dell'immigrazione. Oggi Meloni va a Berlino e a Stoccolma, dove oltre ad avere un governo amico, perché c'è un governo di destra con appoggio esterno dei democratici svedesi che fanno parte della stessa famiglia politica europea di Meloni, conservatori e riformisti, è presidente di turno dell'Unione Europea la Svezia. Quindi diciamo, quello che succede in questi 6 mesi, la regia sta a Stoccolma, e non pare che Stoccolma sia molto favorevole a prendere decisioni pratiche, a fare dei passi concreti in avanti sia sul fondo sovrano e sia sull'immigrazione. Dopo le tensioni con la Francia sullo Ocean Viking nell'autunno scorso, ancora non c'è in agenda un incontro tra Macron e Meloni, piuttosto Meloni va a Berlino, vabbè, certo con la Germania è partner importante, però quella situazione non è chiarita e senza quel chiarimento, secondo me, sull'immigrazione puoi fare passi in avanti o non hai nessuna possibilità.
Alfredo Cospito ha ricevuto questa mattina la visita della Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Le sue condizioni di salute sono monitorate costantemente, vanno peggiorando. Militante anarchico ha fatto avere al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP, un documento in cui spiega che in caso dovesse perdere conoscenza non intende comunque sottoporsi ad alimentazione forzata. Da ieri notte l'Università Sapienza è occupata in solidarietà con la lotta di Cospito contro 41 bis ed ergastolo ostativo. Quello che inizia domani sarà un weekend di mobilitazione per gli anarchici in Italia, non soltanto sui siti di area è stato pubblicato un appello rivolto a individui, gruppi e organizzazioni a organizzare manifestazioni, in particolare davanti alle ambasciate italiane. Di oggi è notizia che i sottosegretari alla giustizia Ostellari e Delmastro sono stati messi sotto scorta, un annuncio che non allenta il clima politico in relazione alla vicenda, come non lo allentano a livello parlamentare le nuove richieste di dimissioni pronunciate da esponenti di Fratelli d'Italia. Delmastro parla addirittura di inchino ai mafiosi, ai deputati PD che a Cospito hanno fatto nelle scorse settimane visita in carcere. Sentiamo Anna Bredice.
C'è da chiedersi se la decisione di dare una tutela provvisoria al sottosegretario Delmastro e poi anche ad Ostellari della Lega, primo passo per avere poi una scorta, renda lo stesso sottosegretario libero e tutelato appunto nel continuare ad attaccare il Partito Democratico e soprattutto i quattro deputati che andarono nel carcere di Sassari accusandoli di essere in sostanza sottomessi ai boss mafiosi. Ancora oggi da un giornale Delmastro chiede al Partito Democratico di spiegare ciò che chiama l'inchino ai mafiosi. Aver voluto collegare, come ha fatto tutta la destra, la battaglia di Cospito per la revoca del 41 bis agli interessi dei mafiosi nei carceri di massima sicurezza, è l'unica via di uscita per il governo per mettere in difficoltà l'opposizione, che in questo frangente non sembra ancora unirsi del tutto per la difesa perlomeno delle garanzie e i doveri istituzionali del Parlamento, come quello di far visita ai detenuti. I 5 Stelle fanno un po' fatica ancora ad avvicinarsi al PD su questo aspetto e per il terzo polo l'imbarazzo è palpabile. Speravano di avere a che fare con una destra con cui fare le riforme, si ritrovano una destra che usa invece un manganello verbale, usando documenti riservati e attaccando e offendendo parlamentari dell'opposizione, per non parlare dei partiti del governo come quello di Lupi, il quale pubblicamente dice che Donzelli ha sbagliato. Offese fatte in Parlamento che hanno portato ad invocare il giurì d'onore, e questo apre un altro elemento di imbarazzo nella destra, perché a presiederlo dovrebbe essere Mulier di Forza Italia, lo stesso che poche ore dopo l'intervento di Donzelli in aula aveva condannato quelle parole. Ora lo stesso Donzelli non vuole Mulè e gli preferisce a capo del giurì un parlamentare di 5 Stelle. Meloni continua a tacere, coprendo i suoi due sottosegretari, aspettando che la vicenda dei documenti usati in quel modo finisca da sola e che non se ne parli più, per continuare a mantenere i suoi due fedelissimi in posizioni importanti sia nel partito che nel governo. Linea allo studio.
All'indomani dell'approvazione della legge sulla autonomia differenziata, accolta dal plauso leghista e dall'immancabile post trionfante di Matteo Salvini, si moltiplicano le voci che criticano la legge quadro, a firma Roberto Calderoli, dell'opposizione innanzitutto, dagli amministratori locali delle regioni del sud, di tutti i colori politici, dai costituzionalisti che ravvedono uno snaturamento dei rapporti tra Stato e regioni e anche tra governo e regioni, oltre al rischio di un aumento delle differenze di trattamento di opportunità tra cittadini sulla base del territorio di residenza. L'accelerazione su questa legge è stata voluta fortemente dalla Lega, che intende usarla come bandierina in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno tra appena una settimana e segnatamente in Lombardia. Abbiamo chiesto a Pierfrancesco Maiorino un commento. Pierfrancesco Maiorino, che è candidato di PD e 5 Stelle in regione.
È evidente che siamo di fronte a una boutade elettoralistica, in ragione del fatto che ovviamente l'approssimarsi delle elezioni regionali in Lombardia ha voluto far fare alla Lega questa uscita. In realtà ci vorranno mesi per l'iter e bisognerà vedere quale sarà l'esito e il risultato. Già ho visto diversi rappresentanti del centrodestra dire che poi il Parlamento interverrà. Al di là di tutto, cioè al di là del fatto che è oggettivamente questo in questo momento. Io sono molto preoccupato in ragione del fatto che siamo di fronte alla possibilità di tagliare i fondi ai comuni e di promuovere una cosa per me abominevole, che è la regionalizzazione della scuola. Ci mancano solo le scuole lombarde, piemontesi, emiliane, e poi basta usare la questione dell'autonomia come alibi, perché Fontana dice non abbiamo affrontato le liste d'attesa perché non c'era l'autonomia, adesso lo faremo. Invece le liste d'attesa sono nate perché c'erano gli accordi per favorire la privatizzazione strisciante. Io voglio del sistema sociosanitario, e autonomia o non autonomia, ciò va fatto mettendo al centro l'interesse pubblico.
Ucraina, in corso a Kiev il vertice tra la Commissione europea e il governo di Zelensky. Sul tavolo il sostegno economico e militare di Bruxelles al paese, ma anche la richiesta di adesione dell'Ucraina come Stato membro. Poco prima dell'inizio dell'incontro è scattato anche l'allarme aereo su tutto il territorio nazionale. Vediamo gli aggiornamenti. In studio mi ha raggiunto Sara Milanese.
Buongiorno Diana. Le sirene d'allarme hanno risuonato nella capitale Kiev proprio mentre il presidente ucraino Zelensky accoglieva i membri della commissione per iniziare il summit. L'allerta è poi stato allargato all'intero territorio nazionale, è durato 2 ore ed è rientrato pochi minuti fa, dopo che nella notte bombe russe hanno colpito diverse regioni dell'est e del sud: Nikopol, Sumy, Kherson, Kharkiv, Izium, causando vittime e feriti tra i civili. Nel Donbass lo Stato Maggiore ucraino denuncia oggi l'uso da parte di Mosca di bombe a grappolo e afferma di aver respinto una decina di attacchi russi. I servizi segreti di Kiev rilanciano invece l'allarme di un'imminente nuova offensiva russa. Putin avrebbe ordinato alle truppe di conquistare il Donbass entro marzo. Secondo gli 007 ucraini sono molti segnali che arrivano dal campo che confermano questa ipotesi, dagli spostamenti di truppe all'arrivo di nuove reclute. Ed è in questo contesto quindi che si sta tenendo il vertice tra Commissione europea e governo ucraino. Questa mattina è arrivato anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione von der Leyen e 15 commissari sono in Ucraina già da ieri, perché l'incontro di oggi è stato preceduto da un prevertice in cui sono stati annunciati nuovi aiuti militari per Kiev, 500 milioni di euro, aiuti umanitari per la ricostruzione per 450 milioni di euro e un decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia entro il 24 febbraio. Anniversario dell'inizio della guerra. Sul tavolo del vertice c'è soprattutto l'adesione di Kiev all'Unione, sulla quale Zelensky preme molto, in attesa di vedere il testo definitivo del documento conclusivo di questo vertice. Sappiamo che al momento Bruxelles non ha identificato una data precisa, il che conferma l'ipotesi che ci vorranno anni ancora per l'Ucraina per diventare un membro europeo effettivo. Concludiamo con una notizia arrivata poco fa: è arrivata la conferma ufficiale che il governo tedesco ha autorizzato i produttori ad inviare carri armati Leopard 1 in Ucraina.
Andiamo in Iran adesso. La BBC persiana ha diffuso immagini che mostrano l'attivista incarcerato in sciopero della fame Farhad Meizami, magrissimo, in condizioni molto critiche. Meizami si batte da tempo contro l'obbligo per le donne di portare il velo in pubblico, si trova da molti anni in carcere, dove da agosto porta avanti uno sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione nel famigerato penitenziario di Evin. Ieri anche il noto regista Jafar Panahi, che si trova nello stesso carcere, ha annunciato di avere iniziato uno sciopero della fame, chiede di essere rilasciato e protesta contro la violenza e la repressione del regime. Sentiamo Martina Stefanoni.
Come molte persone incarcerate in Iran, non ho altra scelta che protestare contro questi comportamenti disumani con il mio bene più prezioso, la mia vita. Così Jafar Panahi, il più famoso regista iraniano, ha annunciato l'inizio del suo sciopero della fame. Mi rifiuterò di bere o mangiare e prendere medicine fino al mio rilascio, si legge nella dichiarazione. Resterò in questa situazione fino a che forse il mio corpo senza vita sarà liberato dalla prigione. Da luglio si trova in carcere a Teheran dopo essere stato arrestato e condannato a 6 anni di carcere, riattivando di fatto una sentenza risalente a 12 anni prima. Nel 2010, infatti, il regista era stato arrestato perché accusato di lavorare a un film contro il regime e per il suo sostegno alle proteste dell'Onda Verde contro Ahmadinejad. Il tribunale al tempo lo condannò a 6 anni di carcere e decise che non avrebbe più potuto dirigere, scrivere, produrre film, viaggiare e rilasciare interviste per 20 anni. La condanna però di fatto non fu mai eseguita e negli anni seguenti riuscì comunque a realizzare diversi film clandestinamente, compreso Taxi Teheran, che vinse l'Orso d'Oro come miglior film al Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel 2015. La legge in base alla quale sono stato arrestato nel 2010 prevede che dopo 10 anni di non esecuzione la pena detentiva diventi inapplicabile, spiega il regista nella sua lettera. Di conseguenza questo arresto è stato più simile a un rapimento. Nonostante il suo avvocato abbia con successo dimostrato l'inapplicabilità della pena, le autorità hanno comunque impedito il suo rilascio. La detenzione di Panahi, probabilmente la persona più nota dentro e fuori i confini iraniani, è diventata presto un simbolo della repressione del dissenso del regime iraniano, che ora fa di tutto per tenerlo in carcere.
Apertura debole questa mattina per le borse europee, che ieri avevano invece tutte chiuse in rialzo dopo la conferma del rialzo del costo del denaro di mezzo punto percentuale dalla BCE. BCE che ha fatto una scelta di austerità. È stata la stessa presidente Christine Lagarde che ha ammesso che i rischi derivanti dall'inflazione si sono ridotti. Sentiamo Massimo Alberti.
Partiamo da un dato: le strade tra Stati Uniti ed Europa si separano. La Fed ha iniziato ad ammorbidire gli interventi, la BCE preannuncia che continuerà con aumenti di mezzo punto, con tutte le conseguenze su mutui, prestiti, quindi investimenti e lavoro. Le stime dicono che il sistema tiene, ma non in modo uguale per tutti, tra le fasce sociali e tra gli stati, per restare all'Europa industrializzate e più solidi come la Spagna dopo le riforme del lavoro o con la possibilità di maggior spesa pubblica come Francia e Germania, si stanno mostrando anche più resistenti alle conseguenze della stretta monetaria. L'Italia potrebbe soffrirne di più per un sistema produttivo più debole, vuole l'alto debito pubblico e perché l'inflazione qui frena meno che nel resto d'Europa, perché l'inflazione cala ma non grazie alle banche centrali. Gli effetti di tali politiche si vedono sui 12-18 mesi o oltre, e quanto accade ora è dovuto al drastico calo dei beni energetici saliti per i noti fattori geopolitici e dal graduale riassorbirsi di shock temporanei, ricorda Francesco Saraceno, economista Science Po a Parigi. Clara Mattei, economista alla Scuola di Ricerca Sociale di New York, legge le scelte della BCE come uno stop a qualsiasi velleità di aumento salariale, che infatti sono fermi. Del resto lo stesso governatore di Banca Italia Visco, e non solo lui, lo ha più volte ripetuto che i salari non devono aumentare per non generare ulteriore inflazione. Bisognerebbe però dirlo alla Spagna, dove i salari continuano a salire, ma l'inflazione è tra le più basse. Spagna che ha anticipato tutti anche su un altro fronte. Cosa vogliono fare gli stati con gli extra profitti delle banche, generati dall'aumento dei tassi? Madrid li ha tassati per redistribuirli in sussidi e servizi. Gli altri, per ora, fanno finta di nulla.
Popolare Network.
Ad ovest di Padalino, tutto fa Broadway.
Comes a time when you settle down. Comes a time.
Once a Time, Neil Young, per riprendere Ovest di Paralino, un disco bellissimo questo. Tra l'altro lui che variava, faceva dischi diversi, tra l'altro usciva da un periodo in cui aveva fatto anche dei dischi un po', come dire, un po' fallati, ma era una vendetta con la casa discografica, con la Geffen Records, con la quale lui gli propose un disco di musica elettronica e uno di rockabilly. Ti ricordi, Roano? Due dischi. Infatti impazzì e poi uscì, tornò da dove era venuto e tirò fuori dischi bellissimi, insomma, poi lo sappiamo. Allora, questo è Ovest di Paradino, Benedetto Ferrara in voce, dallo studio Acquario, Roano al di là del vetro. Oggi sono veramente quelle giornate che, nonostante mi sia allineato alla legge dell'universo col mio mantra, però insomma sono di corsa, oggi è una giornata di corsa, quelle cose, e stare di corsa a fare radio è un po' un problema. Però è bello perché poi c'è la musica, perché poi ci siete voi soprattutto, che siete i numeri uno. E va bene, la frase era quella, Mirko e la Marzia escono dal cinema, lei gli fa, a me è garbato Mirko, a te? Sì, mi è garbato, ma. E voi avete risposto. Allora, vabbè, Ginger è andata sulla limonata, limonare duro, insomma, non si dice limonatura più come un tempo. Forse c'era anche il suo motivo, c'era anche un motivo per cui. Allora, mi è gabbato il film, ma la prossima volta che tu vuoi vedere un film turco con i sottotitoli in cecoslovacco, tu ci vai col tuo amico Roano e con la quercia. Ciao Chiara. Chiara, ti voglio bene, lo sai, sei. Lei è una grande sostenitrice delle farfalle, quindi è una persona meravigliosa, è una grande sostenitrice anche di Sesto Grad, lei è se stese proprio nel cuore, ci sente a bestia per Sesto e la capisco. Buongiorno Benedetto, Neil Young è sempre un bel sentire, Daniela, sì, Neil Young è nel mio cuore, insomma è uno dei miei preferiti. Quale mantra, mi chiede, uno con la maglia numero 23, cos'è, Michael Jordan o Pasquale, perché... Anch'io ho il 23 su Instagram, Ben Ferrara 23, dedicato a Michael, però senza togliere niente a Manuel, però. E poi c'è un vocale.
Ciao Benedetto, scusa, ma sei te che canti nella sigla della trasmissione a Ovest di Paralino?
Allora, canta Max La Rocca, che fa anche il primo inciso speech, diciamo rap, la parte rap, non è proprio rap, insomma. Io faccio la seconda, Rock e Bandiera, da mattina a sera, uno dei miei momenti di arte più alta, era il mio sogno, ci sono arrivato a 61 anni. Vedi, Roano, che nella vita non bisogna mai dire tutti i sogni. Sai quando ti dicono, ragazzi, dovete sognare, non abbiate paura di sognare. Ecco, sognate. Fate come me, che stanotte ho fatto un sogno pazzesco. Mi sono svegliato alle 4 di mattina con gli occhi così. Ah, ma siccome io vi voglio bene, ma vi voglio bene davvero, è proprio un sentimento, perché io lo sento l'empatia, la sento. Io proprio soffro. Se voi soffrite, gioisco se voi gioite. Metto i dischi per la vostra giornata. Sì.
Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Tu vuoi sapere? Nessuna no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu.
purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Vederci più. E come stai? Domanda inutile.
A volte il problema è quello. Cioè, un problema, un bellissimo problema, il fatto che vorresti strappare e poi dici no. È come un elastico, no? Poi l'amore è così, tu ti allontani e poi l'elastico, zac, ti riporta indietro. E non ce la fai, allora è bella questa cosa, per cui lasciarti non è possibile. E uno dice sì, ho capito, ma cioè, perché dovevi lasciarmi? Cioè, però sono storie umane, sono storie esistenziali, i sentimenti sono pieni di anfratti, di vicoli scuri o di strade luminose. Comunque è un viaggio, è sempre un viaggio, caro Roano, te lo sai bene, no? Dai, perché a volte le frizioni rinsaldano i rapporti. Cioè la quercia ti ha beccato su Ghiander, che chattavi con una betulla, vero? Una betulla, e avete rotto, così, no, ma basta, vai via, così. Poi invece poi c'è sempre il modo, no? Poi quando ti scusi, in qualche modo dici scusami, non volevo, all'inizio c'è la durezza, c'è la distanza, poi c'è quella mezza frase che ti fa capire che si può riaprire una strada, e questo amore è sicuramente rigenerato. È nuovo. Di Battisti adoro Confusione, lo so, scontato, è un po' banale, ma ha un groove giusto appunto dal limonare duro. Ragazzi, oggi ve la siete presa col limonare duro. Io capisco che questa è una trasmissione che ogni tanto mette un piede oltre il politically correct, però non esagerate con questo limonare duro, limonare peso anche, perché limonare peso, c'è differenza fra le due cose, eh? Poi c'è il limonare normale, normal, e quello light. Limoniamo light, limoniamo light.
Yeah!
bomba, fratello, Border dei Deep Purple. Faccio felice Roano, ma sono felice anch'io. Noi qui balliamo, fate un po' voi. Allora, mi ha mandato una foto la dog sitter di Dylan sulla spiaggia. Dice: qui è una giornata spettacolare. E io gli ho detto anche qui che non è assolutamente vero, non è assolutamente vero, è una giornata da film di Ken Loach questa, cioè il film della periferia inglese con i mattoncini rossi e un disagio sociale profondo. Allora, comunque, ah, qui c'è un bel, c'è una citazione, Strombinger? No, Burn, disco prima di Strombinger, se non sbaglio, giusto? Comunque, roba da sala disco, negozio vicino a via dei Cerretani, aggiungo via dei Conti, dove adesso c'è un parrucchiere, caro mio, al posto della mitica sala disco, dove anch'io ho comprato buona parte dei miei dischi. Allora, qui c'è un altro messaggio. Ora ci abbiamo una telefonata in linea, ma mi saluti la Chiara, che domani sera sarà al Circolo per lo spettacolo di Giulio Cavalli. Stiamo parlando del Circolo di Vergaio, a noi molto caro, sono molti fedeli, lei è fedele e noi li vogliamo bene. Ma abbiamo al telefono il maestro Gelo. Maestro, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno cari.
Buongiorno, ben ritrovato. Allora, la volta scorsa ci ha parlato, incominciamo a entrare in clima spettacolo, no? Che si terrà a maggio, giusto?
Certo, sì, qui siamo tutti molto emozionati e quindi stiamo, mi piaceva con voi continuare un excursus sugli attori che andranno in scena.
È giusto. Allora, ricordiamo che la versione dello Squalo alla Costoli teatrale andrà, poi ci dirà il maestro quando esattamente, a maggio, un giorno di maggio, ma è giusto, la compagnia, il Teatro Gelo, biglietti solo in lire, perché il pubblico, come dire, non vi piace nemmeno tanto, no? Vi fa anche un po' schifo, diciamocelo, maestro.
Beh, insomma, il teatro ha sempre avuto questo problema di essere troppo popolare, troppo seguito, i teatri sono tutti pieni, insomma, cioè, io credo che dobbiamo essere più elitari, allontanarci dall'uomo della strada, perché insomma, ecco, non è questo, non è il grande pubblico a cui vogliamo arrivare, ecco.
No, pubblico di elite selezionate all'ingresso.
Esatto, per questo il discorso delle lire che rende tutto un po' più complicato.
Ecco, una domanda, scusi, tecnica, ma i gettoni telefonici vanno bene?
A quanto mi ricordo valgono 200 lire, quindi uno se ne ha molti può entrare, costa 38.000 lire, ecco, ora non so fare velocemente il conto, ma insomma si può fare.
Va bene, maestro, abbiamo parlato degli attori uomini la volta scorsa,
sì,
parliamo delle attrici donne.
Esatto, un excursus nella nostra compagnia, vi presento i principali, poi chiaramente sapete che sul palco saremo tantissimi, però vi presento i personaggi principali, ecco. Diciamo che è un testo votato ai personaggi maschili, questo Squalo, però ci sono anche degli importanti personaggi femminili interpretati dalle nostre grandissime attrici, e adesso vi vado a introdurre velocemente quali sono i ruoli. Praticamente c'è la moglie del capo della polizia,
sì,
la procace bagnante, la madre di Alex, che Alex è una vittima dello Squalo di Bettino, che mette una taglia sullo Squalo, c'è questa scena importante in cui la madre disperata mette una taglia, e poi c'è la piccola Ellie, e questi sono i quattro ruoli principali della pièce. E adesso vi introduco le attrici che andranno a svolgerli. Allora, la moglie del capo della polizia già la conoscete, è la grandissima Mariangela Mangiacane,
sua moglie,
è anche la mia compagna, certo, mia moglie, mia compagna di una vita, per chi non se lo ricordasse, anche se non ha bisogno di introduzioni, io l'ho scovata all'Opera di Ascoli, dove faceva la prima ballerina, ecco.
Scusi, l'Opera di Ascoli?
L'Opera di Ascoli, del grande teatro dell'Opera di Ascoli, 38.000 posti a sedere,
no.
È un teatro enorme, bellissimo, ce lo invidiano da tutto il mondo, l'Opera di Ascoli. E lei era anche campionessa di lotta greco-romana, quindi ha questo teatro fisico fatto di mazzate, soprattutto a me, e comunque è un'attrice straordinaria, ecco, e quindi lei farà la moglie del capo della polizia.
Giusto, giusto.
E poi la procace bagnante che va a fare il bagno nuda e che per prima viene attaccata dal squalo. Questo è appunto un ruolo fondamentale da inizio alla pièce. Poi chiaramente la nostra attrice non verrà realmente mangiata dallo squalo, perché abbiamo delle controfigure che invece
Kominski e Kowalski.
Esatto, Kominski e Kowalski non verrà realmente mangiata, abbiamo la controfigura per fare il sangue, no? Nella piscina, naturalmente.
Certo,
allora,
certo.
La procace bagnante verrà interpretata da Elettra Catrame, che è un'attrice anche lei straordinaria, che praticamente è con noi da molti anni e ha una storia particolare. Ecco, lei un giorno si ricorda che un tempo, prima di chiudere il teatro dell'Orlolo, era un normale teatro di prosa dove venivano fatti degli spettacoli.
Sì, certo, come no.
E praticamente Elettra un giorno andò in bagno, stava seguendo una pièce teatrale, era nel pubblico, e andò in bagno e sbagliò porta e si ritrovò nelle nostre catacombe. Siccome era una procace ragazza e piacque molto ai ragazzi della compagnia, non la facemmo più uscire.
Come sequestro di persona?
Beh, ora sequestro, diciamo che l'abbiamo convinta con i nostri argomenti artistici a rimanere con noi per tutti questi anni.
Non preferisco non sapere, non voglio indagare.
Si è affezionata alla compagnia, è diventata anche lei un'attrice, Elettra Catrame, una gran bella donna, insomma, avrete modo di vederla e darà inizio appunto alla pièce. Poi c'è la famosa madre di Alex,
sì,
che mette la taglia in questa scena drammatica in cui mette la taglia su Bettino, è una scena bellissima, e verrà interpretata da Elvira Baccanale, che è un'altra delle nostre attrici, era la compagna dello scomparso maestro Vergogna un tempo, ecco.
Poi quindi c'è il figlio che recita, vero?
Come?
C'è il figlio del maestro Vergogna, quindi anche della Baccanale.
C'è anche il figlio di Elvira Baccanale, naturalmente, c'è Franco Vergogna, sì. Che è nato tra l'altro nelle catacombe. Ecco, insomma, dove abbiamo scovato Elvira Baccanale? Praticamente il maestro Vergogna era un grande appassionato del disco Antilla, una balera, non so se la conoscete.
Come no? Certo.
Ecco, Elvira Baccanale faceva la butta fuori al disco Antilla, era una ragazzona molto imponente che, come d'altra parte la mia compagna, ama questo teatro fisico fatto di mazzate,
sì, calci nelle parti basse, immagino.
Sì, prese alla schiena, insomma, una donna, ecco. E il maestro Vergogna se ne innamorò perdutamente e quindi la portò nella nostra compagnia e qui è rimasta, e adesso, insomma, appunto deve interpretare questa scena drammatica. Abbiamo scelto lei perché tocca queste corde, le tocca anche con violenza, queste corde della disperazione, ecco. E poi ultima ma non ultima, introduciamo al suo primo spettacolo la piccola Sharon Cacace.
Ma chi è?
La piccola, la introduciamo, è la prima volta che va su un palcoscenico. La piccola Sharon Cacace è nata qui nelle catacombe, è la figlia di una sartina e di un macchinista, si sono incontrati qua nella nostra compagnia, sono chiaramente dei subalterni e chiaramente tra subalterni si sono conosciuti e amati, e quindi è nata la piccola Sharon. E lei appunto è la nostra mascotte, questa piccola dolce ragazzina di 21 anni, ecco, che interpreta la bambina.
Guardi, maestro, la ringrazio per questo excursus, come giustamente l'ha chiamato lei, sulle figure femminili dello squalo che si terrà alla pista teatrale, che si terrà alla Costoli, a maggio.
Che i ruoli i ruoli maschili sono più importanti, e questo per me è comunque un cruccio, ma vedrete che fra 30 anni faremo un altro spettacolo con...
Certo, ma poi è tutta una famiglia, c'è molto nepotismo nella sua compagnia, no?
Beh, perché come da sempre mi vanto, il nepotismo è una delle bandiere della nostra compagnia, ecco, cioè noi agiamo più che altro per conoscenze, per...
Certo. Raccomandazioni?
Conventicoli, certo, certo, raccomandazioni, io credo molto nelle raccomandazioni, sì, ecco.
Non è il solo, non è il solo. Maestro, l'ultima domanda. L'ultima domanda, perché è arrivato un messaggio che chiede: ma l'acqua è fredda, come sarà a maggio l'acqua della piscina a Costoli?
Beh, presumibilmente a maggio l'acqua sarà a temperatura ambiente, no?
Ho capito.
Non credo che ci siano. Noi adesso ci stiamo allenando, ci sono attori che appunto stanno in apnea per ore quasi, diciamo, per minuti interi, per mezz'ore, cioè, perché abbiamo allagato parte delle nostre catacombe per abituarci al contatto con l'acqua, naturalmente.
Ma giustamente.
Ne parlavamo già le settimane scorse, ecco.
Maestro, lei come sempre è affidabile, racconta tutto, perché essendo poi un attore, un regista, questa narrazione, come si dice, molto empatica, la ringraziamo. L'appuntamento la prossima settimana, ci racconterà altro. Incominciamo a entrare in clima squalo alla Costoli, che comunque
naturalmente
le auguriamo buon lavoro, mi raccomando, a Cominski e Kovaschi. Questa idea che facciano le, come dire, si facciano mangiare dallo squalo per rendere più
un giorno, se vorrete, ve li farò conoscere, ve li passerò per telefono. Kominski e Kowalski sono due simpaticoni, parlano poco l'italiano essendo polacchi, però ve li posso presentare, sono due simpaticoni, e così avrete modo di affezionarvi, e quando li vedrete
morire e di piangerli, certo.
Esatto, li potrete piangere con il trasporto con cui li piangeremo noi, ecco.
Grazie maestro, buona giornata, grazie di
buona
cuore.
Buona giornata a voi.
Maestro Geno, guarda che pezzo ti ho ripreso, Roano, eh? Questo qualcuno di voi se lo ricorderà, tra l'altro è un pezzo di Neil Young, che anche in un disco di Neil Young è presente, ma fu portato al successo da Nicolette Larson, Lotta Love.
My heart needs protection, and so do I.
Lot of Love, la voce di Nicolette Larson, che se n'è andata tanti e tanti tanti anni fa, e così ci è dispiaciuto. Bellissima ragazza con una bella voce, con i capelli rossi. Allora, non ho mai sentito un chitarrista suonare come Ritchie Blackmore. Brian Adams, tuo parere? Maria Rosaria, a mio parere direi che ne ho sentiti diversi, non suonare meglio, nel senso chissà, però insomma penso a Jimmy Page, penso a Jimi Hendrix, poi ognuno ha i suoi gusti anche relativi alla musica che ascolta più volentieri. Adoro Lotta Love, ci scrive un'ascoltatrice, Nicolette scrive un'altra, insomma vi ha fatto piacere di ascoltare questo pezzo e questa è la cosa che fa più piacere a me, perché poi quando qualcuno, no? Tu per esempio, caro Gian Matteo, come? Chiudi la frase.
Gian Matteo
Mareggini.
Ci sarà più di un Gian Matteo.
Oddio mio, Gian Matteo ti viene in mente quello, perché non è che ce ne sia tantissimi.
Ho un compagno di squadra che saluta, che si chiama Gian Matteo.
Come chiamo Gian Matteo?
Come me del resto.
Che tanto non ti ascolta, non mi ascolta Gian Matteo. Ascolta Radio Maria. Ascolta un attimo, allora ti volevo dire. Tu sei Gian Matteo Montigiani. Sì. Di TIFF,
esatto, This is Florence.
This is Florence su TikTok, su Facebook, su Instagram
e su OnlyFans.
Davvero?
Certo.
Ci sei te su OnlyFans? Quanto ti pagano? Parecchio?
Poco in realtà, non perché per adesso non riscuoto molto successo.
Allora, quali sono le cose che ci proponete oggi?
Allora, oggi parliamo, partendo da un caso che ha fatto discutere e che in Italia ha avuto un riflesso, sta avendo un riflesso negativo, è quello dell'Irlanda che si è fatto approvare dall'Unione Europea di inserire l'etichetta, scusami, sulle bottiglie di qualsiasi tipo di alcol.
Che fa?
Un alert, come quello nei pacchetti di sigarette. Un po' ne avevamo già accennato qualche tempo fa. E la Toscana, per venire incontro un po' a questa potrebbe essere una problematica, sai, Toscana, patria di ciccia, patria di vino, ha creato una campagna di totale trasparenza in cui metterà il QR code su alcuni prodotti IGP e DOP direttamente sugli scaffali supermercati nei ristoranti, in cui ti farà vedere la produzione del prodotto, da dove nasce fino alla tavola, per la totale trasparenza dei prodotti, un po' per contrastare questo.
Sì,
questa
sono
paura,
po',
no,
sono che anche, diciamo che sono guerre queste, sì. Sono guerre commerciali che sono sempre state nella storia, le tasse, no? Le tasse di importazione, per cui sono cose che magari se non vivi in quell'ambiente non ci fai caso, però in effetti si scrivono come sui pacchetti delle sigarette, sulle bottiglie di vino.
Capito,
no?
Il vino nuoce gravemente alla salute o può far venire, certo, malattie al fegato, insomma.
Per esempio, sì, infatti io stavo riflettendo sul fatto che con Rolando parlavamo, no? Del fatto se fa bene o no la mattina a digiuno bere una bottiglia di Amarone.
Si diceva anche ieri, cioè,
si diceva anche
ripasso,
no?
Fa sempre bene, no?
Ripasso, Amarone, cosa? C'è chi dice che Chianti fa meglio, chi preferisce il Bulgari che purifica. Stiamo scherzando, no? Lo diciamo, perché sennò bisogna sempre stare attenti.
Al posto del caffè va benissimo.
Sì, io non riesco nemmeno a bere il vino a pranzo, nel senso che se bevo il vino a pranzo vado a dormire, quindi solo la sera.
C'è chi invece
in vostra compagnia.
C'è chi invece dice di che il vino lo tollera benissimo, no? Che lo regge benissimo.
Sì, mi ricordo la tua ex collega, sì me la ricordo, era simpatica tra l'altro.
Sì, sì.
Carina, simpatica.
Prima che si desse all'alcolismo, sì.
Se la tirava troppo, sì. La mattina Bloody Mary, ci dicono. Sì, perché c'è questa teoria che il Bloody Mary fa passare la sbronza, capito? È una teoria inventata dagli alcolisti, vedi? Perché poi dopo Bloody Mary ti fai un cognac
per far ripartire tutto.
Allora aspetta, scusami Roano, grazie Roano in regia, oggi è lucido perché vedi, Felice va dalla quercia. Allora, ringrazio Gian Matteo Montigiani,
a te Benedetto.
TIFF, quindi oggi vedremo il servizio su questa cosa che mi sembra possa interessare tantissima gente, perché è una cosa molto interessante di cui si parlerà. Io vi ringrazio di cuore, grazie per essere stati con me durante questa settimana. Ovest di Paladino vi vuole bene e tornerà lunedì prossimo, quindi grazie a tutti voi di cuore, grazie anche a te. Davvero, grazie
ma,
anche a te.
Ma stai parlando col muro?
Col muro sto parlando, il mio amico immaginario. Io ho questo amico immaginario che, che te lo dico, ognuno ha i suoi. A volte gli chiedo se mi presta 5 euro. Siamo arrivati alla fine. Buon weekend a tutti.
Ciao weekend. Should I fall out of love?
of my fallen light to chase a feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end.
Lines within. Ours is the fire.